Cambiamo sport e parliamo di tennis, perché ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana positiva, anche se il sapore finale è all'insegna dell'agrodolce. A breve scopriremo perché, e però già ci siamo lanciati in una settimana che per il tennis sarà quanto mai decisiva per stabilire gli equilibri e gli esiti di quello che poi sarà il Masters Final di fine anno. Ci racconta tutto una delle voci di Super Tennis TV, Luca Fiorino, a cui diamo la buona serata. Luca,
buona serata Ronald, buona serata a tutti voi.
Come lo giudichi allora il bilancio di questa settimana per il tennis italiano? Positivo, seppur agrodolce, sposi questa definizione?
Assolutamente sì, una sconfitta quella di Jannik Sinner che sicuramente lascia l'amaro in bocca, anche per quello che è stato l'andamento della partita contro Francis Tiafo. Aveva il match in pugno, poi di punto in bianco lo statunitense è riuscito a farla girare a suo modo, potremmo dire così. Da buon guascone ha vinto il match al terzo set, però ecco, nel momento in cui Jannik ha servito per il match, da lì è arrivato il break e da lì la partita è completamente girata. È stato bravo Tiafo perché ha espresso un grandissimo tennis. Penso per Sinner che questa sia sicuramente una bella lezione per il futuro, perché si è lasciato un po' distrarre, ecco, dallo show dello statunitense, che è fatto così. E penso sia un personaggio positivo, sì, in questo caso forse è andato un po' al di sopra delle righe, però ecco, detto questo rimane insomma la sconfitta di Jannik, ma la settimana da incorniciare per Sinner che l'ha portato in top 10.
Ecco, sgombriamo un attimo il campo, facciamola un'altra sosta su quanto fatto da Tiafo nel corso di quella semifinale contro Sinner. Ha infuocato il pubblico, l'ha usato, no, veramente come una molla di propulsione sulla quale poi scaraventare il suo tennis, con grande stupore del nostro Sinner, dell'italiano, che anzi ha accusato, no, quell'atteggiamento. È qualcosa di assimilabile secondo te, Luca Fiorino, alle tante, no, pause toilet break a cui stiamo assistendo ormai da diversi mesi, no? Nulla di vietato dal regolamento, e però la sensazione che quel regolamento lo si voglia in qualche modo interrogare a fondo per cercare di trarne qualche vantaggio.
Bravissimo, secondo me si può fare un parallelismo. Sono cose consentite dal regolamento, però ecco, può essere utilizzata come strategia quella del toilet break, o magari anche quella insomma di rendersi così protagonisti col pubblico per fini strategici, come è stato poi nel caso di Tiafo. Penso che poi acquisirà anche la cittadinanza austriaca, visto che tutto il pubblico di Vienna l'ha praticamente osannato. Però un nostro man, il classico giocatore che esalta la folla, e niente di nuovo in realtà, nel senso che anche in passato Connors, Nastase, in un certo senso anche loro con questa strategia riuscivano ad acquisire poi questo vantaggio del pubblico, a far sì che col trasporto del pubblico potessero poi portare a casa le partite. Nulla di vietato, chiaro che per come intendiamo noi il tennis magari qualcuno può storcere un po' il naso, perché ecco sì, insomma, fino a un certo punto, perché poi è sempre una partita di tennis.
Beh, certamente i gesti bianchi richiedono anche un certo aplomb nel saperli eseguire, caro Luca Fiorino. E adesso andiamo a Parigi, tra l'altro, no? Città che dei gesti bianchi, rossi magari, è una delle capitali più note, in un master, quello di Parigi-Bercy, dove si gioca veramente tutto. Fotografia alla vigilia.
Beh sì, si giocano tanti punti, ci sono in palio tanti punti, e non è detto che alla fine del torneo di Bercy poi la griglia per coloro che si qualificheranno per le NIP ATP Finals sarà poi definitiva, perché c'è anche la ATP 250 di Stoccolma che potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione. In questo momento abbiamo 6 qualificati, c'è Berrettini che per la seconda volta in carriera giocherà il Master di fine anno, e poi ci sono i vari Ruud, Sinner, Hurkacz, Norri, e ci metto dentro anche Osvaldo Sim, che si giocano 2 posti per il primo grande appuntamento in terra sabauda a Torino. Esatto. Quest'oggi ha perso Karatsev, quindi vuol dire che c'è un concorrente in meno. E vediamo, in questo momento Sinner è numero 8 nella race, davanti a lui c'è Casper Ruud. Sinner al momento ha un vantaggio di 50 punti su Hurkacz e di 105 punti su Norri, che a differenza di Hurkacz e Sinner non aveva il bye al primo turno, quindi ha dovuto esordire al primo turno e ha vinto abbastanza agevolmente con del bonus. Sono tutti lì nel giro di pochissimi punti. Sarà fondamentale per Sinner ottenere quantomeno lo stesso piazzamento dei suoi agguerriti concorrenti.
Esattamente, Luca, non perdere terreno in un primo turno che ancora non conosciamo per l'italiano, già possiamo prevederlo?
Beh, in un certo senso si può prevedere perché beccherà uno tra Alcaraz ed Herbert.
Oh là là, guarda lo spagnolo che tutti quanti credevano, no, chiedevano la finale Master Slam tra Sinner e Alcaraz, eccolo là.
Potrebbe essere lui il primo avversario a bersi di Jannik Sinner. Herbert gioca in casa, un giocatore molto offensivo, uno dei rari ancora, no, esemplari di giocatori che applicano il serve and volley. È chiaro che Alcaraz è in grande crescita, ha dimostrato anche a Vienna, ne sa qualcosa il nostro Berrettini di essere in grandissima forma. È anche vero che se andiamo poi ad analizzare un po' tutto il tabellone, in caso di vittoria per Sinner, poi al terzo turno ci sarebbe o Rinderknecht o Carreño Busta o Per, mentre per gli inseguitori, quindi parlo di Hurkacz, ci potrebbe essere Eugenia Simo, Murray, Norri avrebbe Rubioff, eventualmente anche Fritz. E poi in un quarto di finale Norri potrebbe pescare molto probabilmente Djokovic, Hurkacz e Tsitsipas. Per Sinner il quarto potrebbe essere contro Daniil Medvedev. Ecco, sarà fondamentale quantomeno arrivare ai quarti, perché non credo che i suoi concorrenti Hurkacz e Norri possano fare tanto meglio di lui.
Begli incastri, begli incroci che mi hai appena dipinto, caro Luca Fiorino. E però il motivo di interesse, no, che sta catalizzando l'attenzione sul Master di Paris-Bercy non è soltanto quello relativo, no, alla corsa per la race di Torino, ma anche al ritorno in campo di Novak Djokovic. Arrivata una partita dal Grand Slam, non accadeva dal 68, e tutti adesso sono curiosi di vedere che Djokovic sarà quello che tornerà in campo. Secondo te?
Ma guarda, io ho appena visto la sua partita in doppio con Krajinovic, hanno vinto al match tiebreak contro De Minor e Seville, una bella partita al match tiebreak, l'ho visto carico, e c'è anche il pubblico, per cui sappiamo quanto Djokovic si nutra, no, anche dell'affetto del pubblico. Esordirà contro Marton Kucevic, che oggi ha battuto in 3-7 il nostro Fabio Fognini. Penso che lo rivedremo carico, se poi c'è anche la Davis di mezzo, lui è consapevole che è fondamentale giocare bene per sì, quindi riacquisire un po' il ritmo partita, perché fondamentalmente non gioca dalla finale contro Medvedev agli US Open. E poi oltre al discorso Bercy c'è ovviamente anche il discorso Torino delle ATP Finals e la Davis, la stagione. Secondo me farà un ottimo torneo, oggi l'ho visto proprio a livello mentale molto preso, molto sul pezzo, quindi è vero che si trattava di una partita di doppio, però sono dei segnali abbastanza inequivocabili quando vedi il giocatore che c'è, che ha voglia di ben performare.
Esattamente, prima di saltare in chiusura sulla Davis, un'altra battuta su Novak Djokovic e sulla questione, no, relativa alla copertura vaccinale prima di recarsi in Australia. Siamo tutti in attesa di capire quale sarà la decisione di Tennis United Australia?
Sì, in questo momento
decidono loro, tra l'altro, i tornei, no? Voglio spiegarlo anche agli ascoltatori, fallo te Luca, non esiste una centralità decisionale da questo punto di vista sul circuito ATP.
Esatto, e non solo, decidono anche i governi dell'Australia, per cui a seconda degli stati cambiano anche, no, le procedure, per cui non sarà facilissimo delineare un po' il tutto. Il piano ancora ad oggi è abbastanza in via di definizione, nel senso che ancora non si sa benissimo a cosa andranno incontro i giocatori. Quello che si sa è che per coloro che sono vaccinati, ecco, sarà un po' più semplice a livello proprio di procedura, mentre per chi non sarà ancora vaccinato dovrà incontrare degli ostacoli in più, per cui magari fare i 14 giorni di quarantena come è accaduto lo scorso anno, mentre se chi è già vaccinato vuole giocare come penso gli Australian Open non dovrà prestare questi, quindi osservare questi 14-15 giorni di quarantena. Ecco, ci sono differenze, non tutti i giocatori sono vaccinati, sotto questo profilo, sotto questo tema ci sono tanti tabù, perché qualcuno già ha confessato di essere vaccinato, qualche di un altro invece non ha voluto sbottonarsi in un certo senso. Vedremo cosa andrà ad accadere, anche perché lo scorso anno c'è stato un bel fermento e mi ricordo che ne abbiamo parlato.
Come no?
Vediamo cosa accadrà quest'anno, però penso che a differenza di un anno fa, ecco, la situazione sia migliore in generale, che anche col vaccino, ecco, dovrebbero le cose mettersi sotto un certo punto di vista molto meglio rispetto a un anno fa.
Ce lo auguriamo. Chiusura dedicata invece alla Coppa Davis, perché insomma, no, lo stato di salute eccellente del tennis azzurro si riverbera poi inevitabilmente sulla selezione degli uomini che andranno in Davis. E insomma, sono uomini top ten, specialisti, esperti, insomma, è una squadra variegata e completa, mi viene da dire. Seconda forse solo alla Russia? La butto lì.
Bravissimo. Sì, assolutamente sì. La forza dell'Italia, oltre al gruppo, alla compattezza del gruppo, è proprio questa varietà anche di scelta che avrà, e abbondanza di scelta che avrà Filippo Volandri,
auguri.
Il capitano. Auguri, ma meglio così, no?
Certo.
Meglio avere abbondanza, no? Che essere comunque magari orfani di qualche giocatore, come per esempio anche la Spagna, che non avrà Rafa Nadal. E siamo completi, siamo una squadra varia anche nel doppio, ci sono giocatori interscambiabili, per cui abbiamo ottime possibilità. Io credo, come dici tu Ronald, che dopo la Russia, che comunque può contare su Medvedev, su Karatsev, su Rublev, su Tachanov, insomma una squadra molto molto forte, però ci siamo noi, perché sia in singolare abbiamo due top ten, ma anche in doppio con Fabio Fognini, e con Berrettini o con Sonico, poi deciderà Volandri. Abbiamo sicuramente un grande roster, un grande gruppo. Bisognerà passare il girone, io ricordo che si giocherà a Torino il girone dell'Italia insieme a Stati Uniti e Colombia. L'avversario più duro nel girone ovviamente è rappresentato dagli Stati Uniti, che però non hanno convocato Brooksby e non hanno convocato Tiafoe, per cui si sono affidati ai lungagnoni e ai bombardieri Isner, Opelka e Fritz, che ha ben figurato in questi ultimi mesi.
Esatto. Luca Fiorino, l'ultima battuta, perché l'anno scorso, causa Covid, sono saltati tutti gli appuntamenti di fine stagione e quest'anno mi incuriosisce molto il Master femminile di Guadalajara. Sono andati in Messico ad organizzarlo, con somma gioia ovviamente di voi telecronisti, eh?
Esatto, perché sono orari fantastici. Vedevo che, se non vado errato, la prima partita inizia alle 21.30 italiane, ore italiane, mentre l'ultima dovrebbe essere alle 2.30 di notte, per cui belli sfasati come orari. Tra l'altro leggevo che ancora l'impianto non è pronto del tutto al 100%, stanno ancora lì ad allestire, questo perché la sede principale originaria era quella di Shenzhen, poi col fatto insomma del Covid in Cina non hanno più ospitato nessun torneo e hanno trovato come paracadute, come sede nuova, proprio quella di Guadalajara. Non è un caso ad esempio che la stessa numero uno al mondo, Ashley Barty, abbia disertato l'appuntamento.
Eccolo là, lei australiana che soffriva l'assenza da casa, come no. Esatto.
E quindi vedremo cosa andrà insomma ad accadere, però considerando, è vero, c'è la defezione di Barty, ma poi tutto il gruppone, le otto che si sono qualificate, insomma parliamo di giocatrici di altissimo profilo, penso che uscirà fuori una bella manifestazione. Credo, se non ho capito male, che la differenza delle altre WTA Finals, questa volta non si giocherà in condizioni indoor ma all'aperto, perché almeno dando al video che ho visto due giorni fa, dovrebbe essere all'aperto, e lì siamo anche in altura perché siamo oltre i 1500 metri.
La palla vola,
aria rarefatta, per cui bisognerà anche adattarsi quanto prima alle condizioni di gioco anche di Guadalajara, per cui sarà molto interessante vedere chi la spunterà.
Sarà molto interessante veramente seguire tutto quest'ultimo rettilineo del tennis in questa stagione 2021 di grazia per il tennis italiano. Luca Fiorino, grazie per avercela sin qui raccontata e grazie per questa sosta.
Grazie a voi e buon proseguimento.